Prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
Ed eccoci qua di nuovo per una nuova puntata di Prossima fermata Lungarno, in diretta come sempre dagli studi di Nova Radio, edizione di dicembre numero 12 dell'anno. Siamo all'indomani della presentazione del numero di dicembre che è stato fatto ieri sera, giovedì 5 dicembre, al Gada, e io dico subito: non c'ero.
Eccoci.
E ci siamo, allora intanto presentiamoci. Allora, ciao a tutti e a tutti, io sono Michele Baldini, oggi una foltissima redazione in studio. Partiamo dai resident, oltre a me Leonardo Cianfanelli, ciao.
Ciao Michi, ciao a tutti e a tutti.
E poi tre super membri della redazione e non solo di Lungarno Magazine. Allora, abbiamo, intanto partirei da Bianca Ingino, che è la nostra social media curator e tutta una serie di cose che non stiamo qui a dire. Ciao Bianca.
Ciao a tutti e a tutte.
E poi abbiamo una, diciamo, assolutamente non new entry, ma una delle nostre fotografe ufficiali, che è stata qui già una volta e qui fa finta di non sapere di cosa si parla quando siamo in radio, ma in realtà lo sa benissimo, Irene Tempestini.
No, faccio finta. Comunque, ciao a tutti e a tutte.
E poi invece una new entry assoluta della radio, ma non del giornale, dove sta in da quest'anno credo sia una delle più entranti, giustamente, perché oltretutto sta facendo dei numeri in tutti i sensi, Ilaria Bandinelli.
Ciao, grazie, buonasera.
Ciao, allora, quindi siamo noi già in cinque, più ci saranno come sempre dall'ultima, diciamo, restyling e refresh della trasmissione, due ospiti in collegamento telefonico, li annunciamo più avanti, ma intanto numero di dicembre. Come sempre, inutile dirlo, Lungarno lo trovate già da oggi in tantissimi. Guardo Bianca quando lo dico, perché so che è lei almeno un check della distribuzione, ma soprattutto lei, lo facciamo prima che i punti di consegna ne ricevano i numeri del mese. Stanno arrivando, quindi non scalpitate in tutti gli oltre 200, 300, quanti sono? Tantissimi.
570
punti di distribuzione di Firenze, insomma tantissimi. Stanno arrivando i numeri di Lungarno di dicembre, quindi non vi resta che accaparrarvi il vostro, perché siamo come sempre una rivista gratuita, o se no leggete gli articoli, leggete la versione cartacea in PDF digitalizzata sul sito lungarnofirenze.it, insomma il modo di leggere Lungarno c'è e è assolutamente accessibile. Allora, intanto partiamo da un presupposto: la cultura della notte, argomento centrale. Una notte estesa, direi dire, come significato, una notte anche riferito al buio e a tutte le cose normalmente in città non si vedono. Mi sento anche un po' filosofo oggi. Ieri, tra l'altro, a proposito di notte, di underground e di qualcos'altro, c'è stata una presentazione al Gada Onlus. Chiedo a Leo di fare un piccolo breve intro.
Sì, sì, al solito c'è stata la formula con il talk prima e il concerto dopo, entrambe sono andate super bene, è arrivata un sacco di gente nonostante un orario un po' strano, quello di scena, che può mettere in difficoltà. Io sono di parte ovviamente, anche perché ho voluto fortemente questa collaborazione con i ragazzi di Gada, uno spazio stupendo, tra l'altro qui dietro in Via De Macci. Uno spazio che questi ragazzi stanno ritirando su ormai da tempo con successo e tanta volontà. E boh, io credo sia stata una bella serata, insomma, il talk è andato bene, un sacco di ospiti, un sacco di interventi, il concerto, che dire, niente di facile, però arte, come dico sempre in questi casi, è arte allo stato puro.
che ricordiamolo, se uno se lo fosse perso, comunque c'è anche il tuo pezzo.
Sì, c'è un'intervista a Freddie Murphy, che era uno dei due protagonisti insieme a Lorenzo Patoir di ieri sera. Nel pezzo gli chiedo un po' di cose, tra cui anche un ricordo della serata che facemmo 8 anni fa a San Salvi con i Father Murphy, il suo vecchio gruppo, insieme a Chiara Lee, che anche quella fu una serata mitologica, e anche lui se la ricorda con piacere. Non vi anticipo niente, vi consiglio di leggere l'intervista. Federico è, oltre a essere un artista incredibile, anche una persona eccezionale, quindi quando le cose si intrecciano fa molto piacere.
E oltre appunto ai contenuti, possiamo tra poco secondo me ammirare anche la forma, perché fondamentalmente qualche foto l'hai fatta ieri sera. Cosa hai visto dalle foto che hai fatto? Facciamo questo filtro, Irene.
No, Baldini. sì. No, cosa ho visto? Ho visto, effettivamente, come diceva anche Cianfa, è stata effettivamente una performance, si può dire, una performance di arte contemporanea.
Si può dire.
Ok, è tutto permesso. Cosa ho visto? Poca luce, effettivamente, però dai, no, un bello spettacolo, davvero molto interessante, bello.
E invece dal punto di vista del talk, Bianca, Ilaria, che volete dire voi? Dai, sentitevi liberi di esternare la vostra... Nel frattempo, comunque, appunto, il tema cultura della notte, mentre voi ci pensate, voglio dire che è anche leggibile nell'editoriale di Asia Neri, a pagina 3, come sempre, di tutti i numeri di Lungarno, quindi insomma... Uno si fa anche un'idea migliore leggendo la rivista, approfondendo. È anche bello se uno viene all'evento, non sa niente, ascolta questa trasmissione, sa un pezzettino ancora e poi si legge la rivista. Mi piace questo veicolo multimediale di approfondimento dei contenuti di Lungarno.
Allora, come già anticipato da Michele, il tema del talk di ieri era quello appunto della cultura della notte e dell'importanza che le città non restino dormienti di notte e che siano città appunto che restano sveglie, proprio perché tutto questo permette che una città sia non solo più vissuta ma sia chiaramente anche più sicura. Quindi il tema di ieri non era solo quello del vivere la notte, quindi come si diceva ieri, del dare spazio anche a dei desideri, ma anche quello di poterlo fare in maniera sicura, con cura, cioè in spazi dove c'è la possibilità che questo si possa fare con informazione, con responsabilità, e dove ci siano delle persone che si occupino di tutelare sia lo spazio che i partecipanti a serate. In questo caso ieri si parlava anche di rave, c'erano i ragazzi che della Wish Parade, che da aprile hanno unito le energie di diversi collettivi dal basso e si occupano appunto proprio di promuovere la cultura della notte a Firenze. E tra gli ospiti poi c'era la cooperativa sociale CAT, che è una storica attività fiorentina di prevenzione e riduzione del danno. In più c'era anche uno psicoterapeuta, Matteo De Fraia, di Illuminismo Psichedelico, e si è parlato appunto, il focus era un po' questo, appunto Safer Place, cultura della notte. Ecco, per me è stato un talk molto interessante.
Ma grazie, è vero, è un tema interessantissimo. Ilaria, te a pagina 13 parli appunto, insieme all'articolo a doppia firma, tu e Fabio Ciancone, il nostro editor e responsabile appunto della... caporedattore, diciamo così, Prevenire è meglio che proibire, e ha intervistato anche Stefano Bertoletti di CAT, no?
Sì, come diceva appunto Bianca, ieri sera è stato un talk molto interessante, perché è stato bello vedere appunto delle culture o comunque dei movimenti dal basso che reagiscono e provano a risolvere dei problemi che la nostra società appunto si trova ad affrontare in maniera intelligente, e questo è quello che fa anche CAT attraverso appunto questa cultura di prevenzione che può ridurre il danno. Cosa vuol dire? Vuol dire, nell'ambito appunto delle droghe, che avere appunto un'educazione su quello che succede, quello che si sta per prendere, quali sono i risvolti negativi, secondo gli studi, appunto, perché ci sono degli studi, può avere effettivamente un riscontro positivo nella riduzione del danno e quindi evitare overdosi, evitare delle morti, evitare delle situazioni molto spiacevoli che molto spesso succedono. E trovo appunto che sia un fattore su cui puntare, cui anche le istituzioni dovrebbero puntare, diciamo.
E anche tutti noi, perché mi piace questa cosa, nella notte uno poi alla fine, se si trova da solo in una città spenta e dormiente, uno ha paura, e ha paura di cosa? Dell'immigrato, del drogato, del delinquente e tutte queste figure archetipe del male notturno le abbiamo trattate in questo giornale, quindi diamoci tutti delle pacche sulle spalle per quello che abbiamo fatto.
Bravissimi.
Però adesso lascio a Leo la parola per il lancio del primo pezzo, poi cominciamo anche con gli ospiti da fuori e per telefono.
Il primo pezzo si aggancia al solito alla pagina Frastuoni del numero di dicembre, dove nella tripletta di recensioni troverete anche i Second Grade, paladini della scena fuzz pop americana, vengono da Filadelfia e fanno parte di questo filone nuovo di fare musica super melodica, però un po' lo-fi, un po' cazzona, che a me piace molto, sulla scia degli insegnamenti di Robert Pollard dei Gadibal Voices. Il nuovo album si chiama Scheduled Explosions, ho scelto la traccia Made Up of My Own Mind.
Ed eccoci qua, ritornati dopo il primo pezzo dei Second Grade, grazie come sempre a Leo, grazie a Playlist Frastuoni, ricordiamo, seguitela perché merita,
esatto,
sempre.
Esatto, canale Instagram, Spotify, tutto. Sempre aggiornatissima.
E allora, intanto, noi proviamo a immaginarci una città dove tutto è vissuto, tutto è diverso, i carceri chiudono e vengono restituiti alla città e alla collettività anche fino a una certa ora almeno della notte, e dove dentro quelli che erano i carceri, cioè dove la gente veniva punita, repressa e chiusa, adesso ci sono mostre, spazi per eventi, eccetera. E qui con noi, se ci sente e se è in linea, c'è Valentina Genzini, direttrice di MAD. Pronto?
Buonasera a tutti.
Buonasera e grazie per essere qui con noi, è un piacere.
Grazie a te, Michele.
Allora, MAD è un ex carcere a tutti gli effetti. Attualmente c'è una bella mostra che consiglio, credo, in collaborazione con Fondazione Alinari, vero? C'è
esatto.
Stata anche a te, Ilaria?
Sì,
no?
Con allora Fondazione
no.
Alinari e anche Camera Torino.
E anche Camera Torino, ok. Allora, proprio credo due sale siano negli spazi che erano un tempo quelli delle ex carceri. Però allo stesso tempo, come ho detto prima nel lancio, noi ci immaginiamo che i carceri non esistono più e che esistono MAD dappertutto, perché appunto lo spazio è stato restituito alla città. Quindi intanto dalla voce della direttrice artistica di uno spazio come MAD vorrei appunto un pochino una sintesi di quello che MAD è, di quello che propone e di quello che per la città può offrire, ecco.
Allora, intanto grazie. Io credo che MAD offra qualcosa di molto speciale, perché per condivisione della decisione appunto con il Comune di Firenze, che possiede appunto tutta la struttura delle murate, che ha chiesto alla Fondazione Muse di gestire la parte del Centro di Arte Contemporanea, MAD è un centro di produzione artistica, quindi in primis un luogo dove si crea arte, e di continua formazione e aggiornamento per la cittadinanza. La nostra volontà di parlare a tutti i cittadini si esprime in progetti che lavorano con cittadini di ogni età, dai giovanissimi, addirittura neonati con le mamme, fino agli anziani, con particolare attenzione a cittadini fragili come migranti, come persone portatrici di disabilità, a cui non solo viene riconosciuto il diritto a godere della cultura e quindi a godere del benessere che la cultura porta. In questo abbiamo il report internazionale appunto della Commissione Mondiale della Salute e della Sanità, che si è espressa proprio riguardo al welfare culturale con grande attenzione rispetto al benessere fisico e mentale che la fruizione artistica comporta. Quindi noi lavoriamo su questo, addirittura lavorando appunto sul benessere abbiamo fatto ricerche con l'università su questo, proprio espresse su nostre mostre e convegni, e continueremo a farli. E poi lavoriamo anche perché qualunque cittadino, anche chi è portatore di disabilità, possa accedere alle carriere artistiche, quindi a diventare artista in scena. Abbiamo messo su con Fondazione Cassa di Risparmio un progetto proprio di un corso coreutico inclusivo che si intitola Ogni Corpo, Ogni Espressione, per cui tutti i sabati vengono a fare formazione professionale riguardante tutte le arti della scena, artiste e artisti con disabilità insieme ai loro caregiver. Quindi un percorso per noi bellissimo, di reale accesso alla cultura, perché credo che è stata sempre mia ferma convinzione che la cultura debba essere per tutti, ma in questo momento con la compagine storica che stiamo vivendo, credo che la cultura da salotto, la cultura degli addetti ai lavori, la cultura dei curatori che invitano altri curatori e gli artisti e si accontentano di un bacino ristretto non sia più usata. Quindi la cultura deve essere militante e lottare, perché ha un forte potere emancipante.
Ma allora,
e quindi proprio in un'epoca di barbarie credo che diffondere la cultura, far praticare la cultura e l'arte sia una grande, grandissima risorsa di benessere e anche di vocabolario acquisito dai cittadini.
Certo, in particolare diciamo, io ho seguito bene, diciamo passo passo, cioè è stato il mio canale di avvicinamento a MAD, il percorso anche residenziale dell'artista Ilaria Turba, se non sbaglio l'anno scorso, no? Era un po',
sì,
per me era un po' un neofita dello spazio e del tipo di offerta culturale che aveva, e ne sono rimasto ormai sono fluido, va bene, ne sono rimasto colpito per il fatto che avesse proprio colto la circolarità e l'inclusività del progetto MAD, cioè che ci fosse stato da un lato una proposta artistica molto elevata, comunque sia con un senso e con una specificità anche dal punto di vista, diciamo, storico-artistico, dall'altro che avesse poi colto l'essenza e, se posso così concedermi il termine, l'autenticità della comunità di quartiere, insomma, con tutte le sue
Bravo.
Sfumature, l'evoluzione, che l'avesse proprio vissuto. Da lì in poi
esatto.
ho cambiato un po' Abbiamo... sguardo e mi sono accorto che un po' il pattern è questo, e mi sembra una cosa che abbia assolutamente senso e di più possa rivalorizzare proprio il concetto di quartiere nella contemporaneità.
Esatto, è bello perché noi ci apriamo dal livello del quartiere fino a livello internazionale, e ultimamente abbiamo avuto diversi progetti partecipativi. L'Aria ha proprio fatto un'indagine sulle tante anime che guidano il quartiere e anche sullo spirito internazionale che queste hanno. E tornerà peraltro a fine 25 con una nuova mostra in collaborazione con l'Università di Firenze. Quindi vi do anche una piccola anticipazione ancora non data.
La recepiamo.
Con per esempio Stefan Zimmerli, che è un artista di origini vietnamite ma francese, che parla benissimo italiano per fortuna, abbiamo lavorato con le comunità migranti, quindi con l'immaginario del luogo del cuore di alcuni migranti afferenti a 10 diverse comunità che ci hanno raccontato la memoria che ancora portano, la memoria visiva del loro paese originario, e quindi abbiamo indagato le comunità straniere presenti a Firenze. Con altri artisti ancora, come Mary Clark, abbiamo fatto un progetto partecipativo sull'ambiente, in cui lei ha condiviso con tanti giovani dell'Università di Firenze e dell'Accademia di Belle Arti le sue pratiche artistiche e la sua visione di sostenibilità. Quindi ogni volta variamo e ogni volta c'è l'attenzione a una comunità abitante e residente. Ecco, quello che noi non facciamo è rivolgersi ai turisti. Abbiamo pochi turisti che visitano MAD, sono tutti cittadini del mondo che vogliono venire a vedere cosa Firenze offre sul contemporaneo, quindi vengono proprio a cercarci. Per tutto il resto noi lavoriamo con la comunità regionale e nazionale, proprio perché ci interessa coinvolgere fette diverse ogni volta di comunità. E per non tradire la memoria che noi abbiamo, come tu ricordavi, siamo stati convento e poi carcere, parliamo molto spesso, il più spesso possibile, di carcere. Custodiamo il carcere duro, che è stato il luogo della resistenza dei padri della Repubblica e quindi della Costituente, quindi per noi è molto importante lavorare con laboratori per i giovani, per i ragazzini, per i cittadini che entrano a visitarci. Ogni anno c'è un'installazione che valorizza un tema e comunque è lasciata intatta storicamente, perché è uno spazio bellissimo per chi già lo conosce, e chi non lo conosce lo invito a venire a visitarlo con le visite gratuite che facciamo ogni pomeriggio infrasettimanale e la domenica su prenotazione, la domenica mattina. E invece poi lavoriamo tantissimo sulla memoria del carcere e su cosa significhi il carcere oggi, quindi continuamente lavoriamo per il benessere anche dei carcerati e su una riflessione collettiva su quanto senso abbia oggi il carcere come strumento detentivo che dovrebbe in primis rieducare. Quindi io sono stata all'Asinara, con cui abbiamo un protocollo d'intesa con il parco dell'Asinara, e oggi è diventato un luogo bellissimo, puro, che viene frequentato dai cittadini. Ieri era un carcere, ma gli ex secondini che ancora vivono lì ci raccontavano dell'armonia che si creava in questa comunità, dove appunto gli abitanti, che erano tutti carcerati, però sconsegnati, come dicono loro, quindi vivevano all'aria aperta, lavoravano, i panettieri facevano il pane per tutta la comunità, gli agricoltori governavano la terra, i meccanici riparavano le macchine agricole, a volte se le inventavano, e questo procurava in loro una grande dignità, una grande calma e un profondo orgoglio, perché loro contribuivano al benessere della comunità, anche se era una comunità ristretta, e quando uscivano avevano subito un lavoro. Quindi ecco, ripensare anche le occasioni, le modalità. Ecco, se pensiamo alla sofferenza che oggi c'è a Sollicciano, noi che siamo un ex carcere non possiamo dimenticare questo, quindi certo. Ci occupiamo costantemente, insieme all'Ordine Architetti, insieme all'Università, insieme anche alle associazioni degli ex carcerati che si preoccupano appunto ancora oggi della condizione dei loro colleghi, se così si può dire. Quindi ecco, credo che la memoria è viva e può restare viva, e quindi anche la storia della resistenza, eccetera, se noi poi continuiamo a difendere i diritti e un ragionamento profondo, aggiornato anche su quella che è la dimensione del carcere.
Perfetto, guardi, guarda, ormai ci diamo del tu e sì. Quindi si continua così. Un intervento che sposa appieno il taglio di questo numero di Lungarno. E poi personalmente mi piace anche il fatto che l'acronimo di Murate Art District, cioè MAD, sia anche un po' folle, pazzo in inglese, che insomma è sempre un immaginario che per un outsider è interessante, no? Sondare e anche poter, come dire, rendere reale in qualche modo, immaginarsi qualcosa di utopico ma realizzabile in qualche modo.
Esatto, esatto, vogliamo essere visionari, questo sì, e quindi fuori dalle righe.
Perfetto, non ci sono interventi perché Valentina hai, penso, espletato tutte le funzioni di MAD nel poco tempo a disposizione. Le hai...
Sì, io volevo chiedere qualche spoiler, ma qualcosina c'è già stata sugli appuntamenti futuri.
Esatto, ora abbiamo appena inaugurato questa mostra che avrà un sacco appunto con Matteo De Maida, Leonardo Magrelli, Giovanna Petrocchi e Silvia Rosi, che hanno fatto veramente un lavoro interessante, una mostra molto elegante, vi invito a vederla. E poi naturalmente in febbraio-marzo, sempre nel mood di MAD, presenteremo un nuovo progetto di Black History Month Florence, curato da Jancy Randolph Thompson. Con loro abbiamo fatto una scelta molto forte, cioè di lasciare la voce degli afrodiscendenti e di chi ha vissuto il dramma della diaspora, di queste culture diasporiche, per raccontare la loro storia. Quindi sono artisti, ricercatori e curatori afrodiscendenti che per 2 mesi curano la programmazione di MAD. Per noi è una volontà molto forte di lasciare voce a chi non ha mai avuto voce.
Benissimo.
Bellissimo.
Allora, grazie mille, ci rivediamo al MAD. Io tra l'altro NG Nuove generazioni, come si chiama?
Nuova generazione, okay. Sì, sguardi contemporanei sugli archivi alinari.
Uh-huh. L'ho vista e merita, consiglio. Grazie Valentina Genzini per essere stata con noi, alla prossima e naturalmente tutti al MAD.
Grazie mille a voi,
nel corso
a
della
presto.
Stagione. A presto,
ciao Valentina.
Grazie.
Ciao. Arrivederci, vi aspetto.
Allora Leo, ci siamo per il secondo pezzo, lascio a te la parola dopo questo intervento, direi... complesso ma anche
completo, anche
completo,
sì.
Esatto.
Parliamo adesso di Kim Deal, quindi una specie di eroina indie, bassista dei Pixies, leader dei Breeders, degli Amps, che a 63 anni ha deciso di fare il suo primo disco solista, missione riuscita, Nobody Loves You More, è veramente un bel disco. Ho scelto la traccia Disobedience.
Burning away, all energies fade. I know what I want.
Eccoci qua di ritorno dopo un pezzo che ho anche apprezzato nel preascolto.
La classe non è acqua, dai.
Esatto. Poi così anni 90, così indie, quando indie aveva ancora un senso.
Aveva senso.
Allora, però abbiamo il secondo ospite dopo queste così parole in libertà, diciamo. Abbiamo il secondo ospite in linea con noi, Furio Sbolgi, vero?
Sì, buonasera, salve, buongiorno, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
Grazie a te, ho dato del tuo a Valentina Genzini di Mad, do del tuo anche a te se non ti ho
offerto. Benissimo, sì, nessun problema.
Allora, Cooperativa il Girasole, giusto?
Sì, Cooperativa il Girasole.
Bene. Allora, perché sei qui? Sei qui perché noi abbiamo nel reportage testo fotografico di Irene Tempestini un, diciamo, approfondimento su il progetto SAI, una fitta rete di interazioni. Quindi adesso io cedo la palla a Irene e poi appunto a voi due e niente, spero che tutto fili nella norma, ma sono sicuro che andrà benissimo. Scusa, perché Irene è un po' così timida oggi, vero? Io ci scherzo.
Grazie, Michele, grazie.
Prego, prego.
No, ciao Furio.
Ciao Irene, ciao.
Ciao. E niente, a novembre sono stata da voi, è stato un incontro molto interessante, e davvero costruttivo. E non conoscevo effettivamente queste realtà, però appunto, insomma, sono rimasta molto sorpresa del lavoro che fate e appunto abbiamo parlato del SAI, che è appunto un sistema di accoglienza e integrazione per migranti. È un sistema appunto che accoglie migranti dal momento in cui hanno già ottenuto un permesso di soggiorno, quindi che si appunto proiettano verso una vita nel nostro paese. E dato che le difficoltà sono tantissime, infinite, enormi direi, ci puoi raccontare quello che fate voi con la vostra appunto associazione Girasole, la cooperativa, scusa, Girasole, insieme appunto alla Fondazione Solidarietà Caritas, sì. Questo progetto appunto che fa capo, ricordiamolo, alla Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest, con varie appunto sedi in cui accogliete migranti.
Sì, benissimo, sì, certo, ci siamo conosciuti a novembre e come hai già benissimo detto te, allora per contestualizzare e fare alcune precisazioni per far capire meglio anche come è il sistema. Allora, come dicevi, sì, noi, l'ente titolare, cioè coloro che poi hanno vinto il bando del Ministero degli Interni che fa questi bandi per costruire l'accoglienza e quindi dare la possibilità di avere dei centri di accoglienza come il SAI, è la Società della Salute, quindi Fiorentina Nord-Ovest, quindi tutto quello che sono i territori della Nord-Ovest, che poi fa gestire a degli enti gestori, tra i quali la Cooperativa Girasole. E noi sì, siamo su più territori, quindi siamo su soprattutto su Campi, Bisenzio e su Sesto Fiorentino. Nello specifico noi accogliamo, come hai già detto molto bene te, persone che provengano da svariati paesi, soprattutto dall'Africa subsahariana e da alcuni paesi del Medio Oriente. Tendenzialmente il sistema SAI di accoglienza e integrazione, che in maniera molto banale si definisce di seconda accoglienza, ospita titolari di protezione, ma come sappiamo siamo anche soggetti a cambiamenti sociopolitici, quindi molto spesso a livello di normativa cambia spesso poi le dinamiche, quindi adesso possiamo accogliere oltre che persone che sono già titolari di protezione internazionale o di altra protezione, che ora c'è la protezione speciale, ci sono anche altre persone accolte, altre tipologie di permessi come richiedenti asilo, vulnerabili, e la vulnerabilità è una sfera molto particolare da definire, e anche ex minori stranieri non accompagnati a cui è stato rilasciato un permesso di proseguo amministrativo fino ai 21 anni. Quindi insomma, questo è giusto per fare un quadro, ecco, della situazione. Noi nello specifico abbiamo 122 beneficiari tra uomini ordinari adulti e nuclei familiari, ecco.
E...
quindi, sì sì, prego.
Quindi il vostro obiettivo l'abbiamo definito duplice, ci puoi dire nello specifico che cosa fate appunto per inserire le persone e farle sentire a proprio agio nella nostra società e in un certo senso renderli autonomi nella vita di tutti i giorni.
Certo, sì sì, infatti come hai sottolineato bene te, molto spesso si viene a conoscenza di quello che è il primo aspetto della migrazione, no? Quello che dal loro paese, il viaggio, il mare, nel caso di chi prosegue la rotta mediterranea o chi viene da via terra dalla rotta balcanica, però poi non conosciamo mai quello che viene effettuato una volta arrivati sul territorio e quali sono anche gli sforzi delle persone che ci lavorano per provare insieme alla comunità di riferimento e territorio a integrare queste persone. Quindi noi nello specifico cosa facciamo? In pratica seguiamo un po' dalla A alla Z tutto quello che è un percorso volto all'autonomia dei beneficiari, quindi gli diamo una serie di strumenti come una cassetta degli attrezzi affinché loro possano poi utilizzare per poter essere autonomi e integrati sul territorio. Quindi dagli aspetti linguistici al supporto, agli aspetti legati ai documenti e poi tutta una serie di attività, diciamo, per riuscire a individuare delle competenze in entrata dei nostri beneficiari e poterle rafforzare con corsi di formazione o con supporto ad alcune aziende sul territorio per facilitare l'inserimento lavorativo, quindi con tirocini e una serie di altri strumenti che possano essere funzionali poi a inserirli nel mondo comunque del lavoro e a dargli, diciamo, quello che noi definiamo come diritto, no, sacrosanto, che è quello almeno di poter avere il lavoro per poter permettersi di avere un tetto sotto la testa e uscire in autonomia, appunto.
Certo, è fondamentale, quindi è un percorso proprio individuale per la persona, di modo che non venga ghettizzato in un certo senso. Cioè.
Sì, 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 infatti, l'obiettivo è un po' proprio quello, no? Che diciamo in questi tempi è difficile dire una cosa del genere, ma diciamo facciamo emergere la differenza. Diciamo, per noi è importante che invece emerga che siamo tutti diversi e che ogni persona, nello specifico ogni beneficiario, abbia un suo percorso, perché poi ognuno porta un suo pezzetto e noi, per quanto gli strumenti che abbiamo sono uguali per tutti, ma cerchiamo sempre di renderli più innovativi per poter avere più strumenti possibili per lavorare con queste persone che poi sono tra di loro tutte diverse, non sono tutte uguali, quindi le loro esigenze molto spesso cambiano molto e infatti è sempre più difficile, diciamo, cercare di riuscire a far capire anche ai territori dove lavoriamo, alla cittadinanza, quanto lavoro c'è dietro, perché comunque queste persone hanno un bagaglio culturale e sociale totalmente diverso, oltre agli aspetti linguistici che emergano molto facilmente, no? per la loro differenza, ma proprio anche un bagaglio culturale. Quindi integrarsi su un territorio non significa soltanto trovare un lavoro, ma significa anche capire dove si è, cercare di appunto mettersi in relazione con gli altri e con i territori. Infatti collaboriamo tanto anche con le associazioni sul territorio, con i comuni, per riuscire il più possibile a far sì che queste persone abbiano anche una rete sul territorio, che poi è anche quello che aiuta di più all'integrazione.
Scusa, ti interrompo perché effettivamente volevo appunto fare un po' di stand up per il terzo settore. Abbiamo parlato dei beneficiari dei progetti SAI, abbiamo parlato dei cittadini che devono comunque accettare l'inclusione e l'integrazione di coloro che cercano in qualche modo una via allo stare qui insieme a noi e aiutarci anche a far crescere la comunità. Però allo stesso tempo, già da quello che hai detto tu, emerge il fatto che il terzo settore, per mezzo delle cooperative, delle associazioni, dei corpi intermedi, diciamo, fra privato e pubblico, abbiano sviluppato una serie di professionalità negli anni che sono sempre più specifiche e sempre più difficili, perché si trovano spesso fra l'incudine e il martello, per così dire, dai segnali politici poco incoraggianti, per usare un eufemismo, e la difficoltà in sé del dover avere a che fare con persone che spesso non sanno niente del nostro paese e sanno anche poco di quello che sarà e come sarà il loro domani. E allo stesso tempo io, così fra le righe, ho captato il fatto che dentro Cooperativa e Girasole c'è qualcuno che riesce a fare un bilancio di competenze, il matching fra domande e offerta, un lavoro di inclusione della comunità. Quindi insomma ci sono delle buone pratiche che appunto anche per altri progetti SAI sul territorio sentite di poter esportare, o almeno un messaggio di comunque sia incoraggiamento a questo tipo di interventi.
Sì, guarda, mi fai un passaggio, perché uno dei pensieri che diciamo ci contraddistingue nel terzo settore, non voglio stare a dilungarmi o entrare in aspetti tecnici legati al tipo di la contrattualizzazione e quant'altro, però è per dire che quello che facciamo lo facciamo un po' come tutte le persone lavorano nel terzo settore, con la passione e lo stimolo di trovare sempre dei metodi creativi per lavorare. E come dicevi giustamente te, voglio sottolineare l'idea di questo incudine e martello, di essere sempre un po' tra l'incudine e il martello, che ci mette nella condizione di trovare strumenti creativi per riuscire a non soccombere, diciamo, a volte su alcune tematiche. Quindi cosa facciamo? Soprattutto noi cerchiamo di individuare qual è non solo le competenze, ma gli aspetti che possono far sì che noi si riesca a costruire una relazione di fiducia con queste persone. E una cosa che mi va di sottolineare di questi aspetti è proprio che la forza del nostro lavoro è l'equipe multidisciplinare, perché ovviamente, come dicevi prima te, la professionalità e la qualità delle azioni che si fa non può essere, come purtroppo ultimamente in molti settori avviene, che ognuno sia un tuttologo e tutti siano in grado di poter fare tutte le cose. Noi invece cerchiamo di dividerci i compiti avendo un'equipe multidisciplinare che abbia nel suo essere tutte delle figure che nel loro piccolo pezzetto siano professionali e lavorino con tanta qualità. Infatti abbiamo, oltre agli educatori professionali, che ovviamente hanno tra i compiti più difficili perché devono essere, diciamo, il filo conduttore, no, per la persona, abbiamo delle aree trasversali, tra i quali l'area integrazione, che lavora sulla formazione e lavoro, che è quello che si diceva prima, fa il matching, cerca di mappare sul territorio quali sono i bisogni del territorio, ma anche sulla base di quello che abbiamo appreso dalle competenze delle persone, riuscire a trovare questo canale diretto e poi, diciamo, lavoriamo su un'inclusione sociale, non su come un'agenzia interinale vendendo del materiale, diciamo, dal lavoro, ma vendiamo un materiale umano che un domani possa essere una persona utile a quel posto di lavoro. In più abbiamo l'area legale, che sono tutte persone professioniste negli aspetti giuridici, legali, che, come ci immaginiamo, cambiano quotidianamente, nemmeno mensilmente, quotidianamente esce fuori una nuova normativa, una nuova dinamica, anche per i contesti sociopolitici che vediamo che cambiano veramente velocemente intorno a noi. Abbiamo un'etnopsicologa di struttura, ed è questo cui volevo arrivare, perché secondo me è un aspetto molto importante. Cioè, perché queste persone si possano integrare, bisogna anche, tra virgolette, cercare nel brevissimo tempo che abbiamo di recuperare un loro stato di benessere, perché non bisogna mai dimenticarci che lavoriamo con delle persone che hanno comunque sia subito dei traumi e probabilmente se lo portano ancora dietro, ma non solamente per il viaggio, ma perché il trauma può essere anche semplicemente la lontananza da dei familiari che magari non possano vedere e non sanno come fare ad aiutarli. Quindi anche quando hai superato il primo cosiddetto trauma del viaggio, poi rimane il trauma di dover riuscire a supportare le persone care. E quindi un etnopsicologo in struttura è fondamentale, perché ti aiuta a renderti conto, con degli strumenti professionalizzanti, di come riequilibrare quella persona o dello stato di benessere di quella persona, per poter attivare poi una serie di servizi, tra i quali anche quelli sul territorio, che devono essere rafforzati. Però con questo lavoro si cerca almeno di rendere consapevoli tutti che queste persone, prima di essere fonte di lavoro, fonte di altre situazioni, sono persone che hanno bisogno di essere aiutate perché siano integrate, perché l'integrazione è un po' questo. Quindi un po' sono queste le cose che cerchiamo di fare, ecco.
Certo. Siamo arrivati alla fine della slot, è interessante, e gli argomenti sarebbero potenzialmente infiniti, quindi noi ti ringraziamo.
Sì, sì, sì. Io ringrazio voi per l'invito, ecco.
Buon lavoro e buona fortuna. Ritrovate alcune immagini dagli scatti di Rene Tempestini, da pagina 8 a pagina, quante pagine sono? Sono tre pagine, quindi da pagina 8 a pagina 10 del numero di Lungarno. Grazie Furio, ancora buon lavoro e in bocca al lupo al progetto, e speriamo che appunto l'integrazione funzioni, perché ne gioviamo tutte e tutti, no?
Sì, crepi, e grazie a voi dell'invito, sperando di poter aver lasciato anche una piccola briciola per chi fosse curioso di approfondire questo tema e di lavorare nel terzo settore.
Certo,
ce n'è tanto bisogno.
Certo,
ecco.
C'è sempre bisogno, è vero. Grazie Furio, buona serata.
Grazie, buona serata a voi.
Ciao. Eccoci qua, Leo. Oggi è proprio... si vola alto.
Sì, sì, slot perfette.
Densissime. Va bene, dopo tanto c'è il tutte contro tutti, quindi va bene. Nel frattempo ti lascio il lancio del pezzo.
Sì, esatto. Nel frattempo parliamo di Miša Kilková, l'artista di origine ceca, adottata da tempo da Milano, che ci presenta il suo debutto, Dancing the Same Dance. L'etichetta è quella inglese di Gary Not Records, una formazione londinese che ha portato dentro artisti incredibili di gruppi come Hefner o Death in Vegas. Siamo in territori sognanti e psichedelici, ci ascoltiamo Sparrows.
Now
pezzi come sempre tutti bellissimi, e oggi un po' un mood nostalgico ma anche un po' revival, mi piace.
Sì, andremo sul pazzerello anche, vedrai dopo.
Ho già visto il nome, non lo annuncio, ma è uno dei miei preferiti, quindi grazie Leo, come Dai. Sempre, non ho mai dubbi sulla tua playlist. Però noi in realtà, siccome facciamo anche le cose un po' pazzerelle pure noi, anziché partire dall'inizio, partiamo dal fondo, per cui nel senso non abbiamo annunciato i contenuti ma non abbiamo detto cosa c'è in copertina. E quindi una copertina come sempre bellissima, perché Lungarro si giudica anche dalla copertina sempre di più, perché quello che vedete è quello che c'è dentro, e anzi dovreste essere curiosi e curiosi di approfondire l'interno appena la copertina vi colpisce, portarvelo via subito appena lo vedete. Però insomma volevo spendere altre due parole per dire cosa c'è questo numero.
Sì, la copertina è di Vieri Piccini, ovviamente come diceva Michele anticipa un po' la tematica principale del numero, e Vieri Piccini appunto è un artista, un disegnatore che unisce appunto degli elementi antropomorfi astratti a graffiti. E qua vediamo in copertina c'è un arcobaleno che è appunto grigio, tutti colori spenti, e rappresenta un po' i divertimenti sbagliati. Però appunto ci sono anche queste mani, in un certo senso, che raccolgono i pezzi un po' di quest'ombra che appunto deve essere in un certo senso, cioè una cura, queste mani che rappresentano un po' una cura.
Sì, che è il titolo, no? La cura, esatto. Mi pare.
Sì, esatto, la cura.
Va bene, comunque, Irene, che ne pensi? È ok?
Ma sì, dai, cubismo c'è tutto.
Ok, va bene, allora, abbiamo detto un sacco di cose in questa puntata, non ne abbiamo dette molte altre, facciamo il giro. Ilaria, parti tu perché c'hai un pezzo anche sul numero di cui non abbiamo ancora parlato.
Va bene, allora questo pezzo è una seconda parte su un'indagine sui consultori fiorentini di cui si sono occupati Arianna Armani e Fabio Ciancone, e su questo pezzo appunto hanno intervistato Simona Dei, che è la direttrice sanitaria dell'azienda ASL Toscana Centro. Sicuramente è un pezzo molto importante perché ritorna ancora una volta la questione della prevenzione vista appunto come educazione, quindi educazione al rischio ed educazione anche sociale, di quello che come si può prevenire tanti fattori, tra cui anche un aborto un aiuto diciamo sanitario. Sicuramente appunto mi trovo d'accordo Simona Dei nel dire che è importante effettuare una buona educazione sessuale all'interno delle scuole, e quindi adottare anche nuovi canali di comunicazione, un po' lo stesso di quello che abbiamo parlato per la prevenzione delle droghe. E allo stesso tempo appunto ci parla anche di questa grande lacuna che si sta avverando diciamo nella sanità pubblica, dove molte persone tendono a buttarsi diciamo sul privato piuttosto che a un lavoro pubblico nella sanità, perché appunto sta perdendo tantissime agevolazioni, anche un fattore di tempistica e tutto, ecco.
Sì, riprende qui anche una certa velata, secondo me, però appunto lo dico a titolo personale, forma repressiva e poco educativa che riscontriamo nel carcere, nell'immigrazione, anche appunto nella colpevolizzazione del rimanere incinte senza consenso, diciamo così dire, quindi l'accento sulla colpevolezza e poco sull'inclusione e sulla comprensione del fenomeno e sulla consapevolezza.
Questo
appunto.
Sì, totalmente d'accordo.
E c'è anche questo, pagina 7, e poi Bianca, ancora, qui sul sociale abbiamo dato una sferzata a questo giro.
Sì, c'è l'articolo di Martina Vincenzoni che è dedicato a Casa Rider, che è un nuovo progetto che è stato, diciamo, promosso dalla CGL, l'altro diritto, CAT Cooperativa Sociale, Oxfam e Nosotras, che è uno spazio che sta per nascere in via Palmieri 11 a Firenze, praticamente in centro, anzi,
beh, sì,
qui
vicino.
Qui vicino, che appunto sarà appunto una casa per i rider, quindi uno spazio che offrirà appunto a tutti i rider la possibilità di riposarsi al riparo dalle intemperie durante le ore in cui le consegne scarseggiano. Potranno ricaricare le batterie di telefoni e biciclette, ci sarà una ciclofficina e poiché appunto molti rider lavorano 12-13 ore e non abitano in città, questo quindi sarà un centro dove loro potranno essere accolti e potranno anche dormirci. Nell'articolo di Martina sono stati intervistati, diciamo, alcune delle attiviste protagoniste di questa iniziativa: Ilaria Lani della CGL, Leslie Mackey di CAT e Isabella Mancini, per raccontare un po' anche in che modo loro daranno anche servizi per l'integrazione linguistica e culturale, organizzeranno anche degli sportelli dedicati alle informazioni sul permesso di soggiorno, l'orientamento al lavoro, la formazione sul codice stradale, e insomma è un progetto molto interessante che partirà alla fine di dicembre. E per chi vuole partecipare, ecco, dato che ci sarà bisogno di, sono necessari dei lavori di rinnovamento dei locali, ci sarà bisogno, ecco, di contribuire con un crowdfunding che potete trovare sul sito di Produzioni dal Basso.
Bene, bene, continuiamo Leo, però passiamo un attimino, scartiamo verso un festival che a Firenze ormai c'è da un po', ma ci dirai meglio tu, e che
sì, voliamo a pagina 25, dove c'è il pezzo di Erika Bertelli che parla di Lucia Festival. Chiude gli occhi, apre le orecchie, cita il titolo. Un festival ideato e sviluppato dalle ragazze di Radio Papesse, dedicato al podcast e alle narrazioni audio, quindi invitati e prodotti che vengono da tutto il mondo. Si parlerà in inglese, si parlerà in italiano, ci saranno anche appuntamenti dedicati ai bambini. La preview è giovedì 12 all'Astra, al cinema. Il resto del festival si svilupperà nei fantastici spazi del Cango. Io sono stato all'ultima edizione 2 anni fa e devo dire che è veramente figo, super attuale, sviluppato bene anche a livello grafico, super consigliato.
Sì, credo sia un festival unico nel suo genere, dove appunto sarà bellissimo andare a un cinema a non vedere niente ma a sentire,
esatto,
anche le mascherine. È un'esperienza in tutti i sensi. Allora, prima di darti ancora parola per il lancio dell'ultimo pezzo che ho visto essere e captare che sia comunque
sì,
una bomba, colgo l'occasione per ringraziare intanto gli ospiti di questa puntata, Valentina Gensini di MAD e Furio Sbolgi di Cooperativa Il Girasole, e naturalmente per ringraziare voi, colleghe e colleghi, Irene Tempestini. Grazie, alla prossima, mi raccomando.
Grazie.
Sempre in forma, Bianca.
Grazie, ci vediamo presto.
Sì, e ti rompo le scatole tutti i giorni.
Io ho sentito una sci aspirata da Bianca prima, mi sono molto emozionato.
Ci vediamo presto.
Esatto, si sta uniformando. Anche lei si sta includendo, insomma. Ilaria.
Ciao, grazie mille.
Alla
buona
prossima,
serata.
No?
Alla prossima.
Va bene,
sì,
no?
Sì, sì.
Allora, Lungarno lo trovate. Quanti punti vendita, Bianca? E punti di consensi, ma che
prima
vendita?
270.
270.
Esagerata.
No, comunque tantissimi dappertutto, con calma arrivano dappertutto e stanno continuando a chiederci di diventare punti di distribuzione, se no sito lungarnofirenze.it, la puntata la ritrovate su novaradio.info. Canali social, canali Instagram, curatissimi, aggiornatissimi, non so più che dire, una pentola, non so, un permaflex, quello che volete, è Natale, quindi non ci vediamo fino al 2025, non ci sentiamo fino al 2025, quindi se non ci si rivede, auguri.
Auguri.
Esatto. Leo, ultimo pezzo.
Finiamo in bellezza, andiamo alla scena a marcia, ma marcia vera di Londra, dove troviamo Worm Dusher. Sono, il giro è quello della Fight White Family, quindi post-punk, ma quello original che ora sembra sia tutto post-punk. Il nuovo album si intitola Too Cold to Hold e la traccia che, con cui ci salutiamo è Top Shelf.
Ciao a tutte e tutti.
Left him high and dry for a top shelf prick, cause he couldn't get straight and stay out late all the time with the boys, doing his thing late at night, late at night. So now he's all alone on a best friend's couch with a fucking dog licking his face, little kid with shit in his pants, waking him up every night, drunk text, cash money, food, simple living, write a song and hope the kids are gonna sing it. Calls him a cat.